Quali sono le opportunità che l'Australia potrebbe trarre da questa nuova situazione in Europa? Il fatto che la Gran Bretagna, come abbiamo più volte ripetuto, abbia lasciato o stia per lasciare l'Unione Europea, può presentare all'Australia delle nuove opportunità?
Non sta a me indicare quali siano le opportunità per l'Australia e da un Regno Unito fuori dall'Unione Europea, anche perché è uno scenario ancora da un punto di vista di quadro giuridico-politico tutto da definire. Quello che posso dire è che le opportunità per l'Australia e l'Unione Europea rimangono inalterate e l'Unione Europea e l'Australia stanno già lavorando strettamente su molti settori. Parlavo di un accordo di partenariato politico, le conversazioni molto intense per poter lanciare un accordo di libero scambio. L'Unione Europea e l'Australia lavorano insieme nella coalizione anti-Daesh, l'Unione Europea e l'Australia lavorano nei negoziati climatici, nei negoziati per lo sviluppo, hanno un intenso rapporto su ricerca e innovazione, scambiano idee sui processi di migrazione. Quindi, diciamo, le opportunità per l'Australia di lavorare con l'Unione Europea rimangono. E da parte nostra c'è da parte anche australiana, un fermo impegno di continuare in questa strada.
In diversi paesi, in particolare alcuni partiti che hanno evidentemente interessi particolari a prendere queste posizioni, spesso scaricano i barili di qualunque tipo di problema verso l'Unione Europea. Questo ha creato in parti dell'opinione pubblica un risentimento nei confronti di questa istituzione o sovraistituzione.
Ma ovviamente il dibattito che si è avuto nel Regno Unito, ma anche che sia in qualche paese continentale, sottolinea soprattutto le difficoltà che l'Unione Europea ha attraversato e presenta l'Unione Europea come una parte del problema e non parte della soluzione. Ovviamente questo dibattito è un dibattito molto parziale, un dibattito anche molto, molto fazioso. Le ragioni dell'Unione Europea rimangono le stesse del momento iniziale in cui l'Unione Europea è nata. Governare l'Europa, governarla tutta insieme e soprattutto con l'ambizione di poter contribuire al governo del mondo, quindi l'Unione Europea all'interno dei confini dell'Unione Europea ha assicurato democrazia in paesi che prima democratici non erano, ha assicurato prosperità in paesi che prima non erano prosperi e ha creato una nuova dinamica, una nuova realtà. Se lei viaggia in Europa vedrà che gran parte dei paesi utilizzano la stessa moneta, gran parte dei paesi fanno parte del sistema Schengen, molti studenti possono andare a studiare nelle università degli altri paesi con un curriculum che viene riconosciuto nel proprio cursus scolastico o universitario tramite il programma Erasmus Mundus, azioni di politica, e questo per quanto riguarda la parte interna. Io faccio sempre l'esempio, io quando sono cresciuto, le prime volte che andavo a Bruxelles, ero un giovane studente, andavo in treno, ci si mettevano 16 ore e per andare da Roma, mia città, fino a Bruxelles bisognava cambiare diverse frontiere, ogni volta bisognava mostrare il passaporto e se ci si fermava bisognava anche cambiare la moneta. Adesso si va da Roma a Bruxelles come se si andasse da Roma a Milano, si parte la mattina, si fanno le riunioni, si torna alla sera. Questo solo grazie al fatto che in 40 anni l'Unione Europea, quello che ha fatto, ha creato, in inglese si direbbe da un place, ha creato uno space, quindi da un posto che dà l'indicazione di una dinamica statica, si è creato invece uno spazio di libertà, uno spazio di giustizia, uno spazio di prosperità. Quindi questo è l'Unione Europea è diventata in questi anni. Se la muoviamo su una scala internazionale, l'ambizione europea è quella di giocare un ruolo per definire le regole della good governance e buon governo internazionale. Per questo l'Unione Europea è molto pronunciata nelle Nazioni Unite, nel G20, sulle politiche di diritti umani, sulle politiche commerciali, politiche climatiche, eccetera. Quindi l'Unione fa la forza sia all'interno dell'Unione Europea che all'esterno.
E forse qualcuno dimentica, perché si tende a pensare soltanto alla cronaca e non alla storia, che anche altre entità internazionali, poi cresciute come gli Stati Uniti, hanno avuto un inizio con alcuni ostacoli, perché sappiamo che dopo la guerra di indipendenza contro la Gran Bretagna c'era anche lì un periodo lungo di crescita, di nascita di una nuova nazione formata da quelle famose 13 colonie, fra i federalisti, i non federalisti, eccetera. Forse non sarebbe il caso di avere un po' di pazienza nei confronti di un processo che è storico e quindi lungo? Per definizione.
Certamente la pazienza aiuta sempre, credo sia anche la virtù dei forti. Non bisogna al tempo stesso ignorare le difficoltà, soprattutto nel campo economico-sociale, che si sono verificate in Europa negli ultimi anni. La crisi economica-finanziaria che è passata da Wall Street in Europa ha creato molte difficoltà, ha creato un rallentamento nell'economia, un aumento della disoccupazione, quindi ci sono delle difficoltà oggettive, ci sono state più o meno pronunciate che in altri paesi. Quindi le difficoltà ci sono, il problema è come queste difficoltà si affrontano e come si risolvono. L'ambizione e anche la realtà dell'Unione Europea è quella di risolverle insieme, perché facciamo parte di Unione, perché abbiamo la stessa moneta, perché condividiamo gli stessi valori, perché condividiamo gli stessi confini. Quindi la pazienza deve essere una pazienza strategica, nel senso bisogna capire che l'Unione Europea affronta questi problemi, cerca di risolverli. Se lei mi avesse fatto questa intervista 4 anni fa, si stava parlando l'euro crollerà, usciranno dall'Unione Europea membri dell'euro. Non è successo, non succederà, ovviamente c'è un sacco di lavoro che si fa dietro. Ovviamente le nuove generazioni vogliono risposte, cercano lavoro, cercano risposte, cercano opportunità per il loro futuro, e questo l'Unione Europea deve saperlo e l'Unione Europea sta lavorando per questo. Però passare a dire che ogni problema diventa un problema dell'Unione Europea diventa, come dire, si diceva in Italia, se piove è colpa del governo. Spero che non sia così e spero che anche i giovani riescano a capire che il loro futuro in Europa sia nell'Unione Europea e il futuro nel mondo sia da europei.
In seguito a quanto accaduto in Turchia nelle ultime settimane, lei in quanto ambasciatore dell'Unione Europea e quindi ovviamente legato a filo diretto con Federica Mogherini, che è la rappresentante diplomatica dell'Unione Europea, può farci un commento su quello che è accaduto in Turchia e quindi in seguito al colpo di Stato e alla minaccia del presidente Erdogan di un giro di vite ulteriore, se la Turchia intende reintrodurre la pena di morte nel suo ordinamento giuridico e penale, i negoziati per l'accesso all'Unione Europea si fermerebbero.
Dividerei in due fasi. L'alto rappresentante per la politica estera di sicurezza, Federica Mogherini, che è la rappresentante diplomatico dell'Unione Europea, ha condannato quanto è successo in Turchia, ha condannato il tentativo di cambiare il quadro istituzionale e democraticamente eletto. E questo è stato un commento che è stato fatto dalla Federica Mogherini, dai presidenti, come anche da altre partner internazionali. Quindi noi abbiamo condannato il tentativo di golpe, di colpo di Stato in Turchia. Abbiamo al tempo stesso, come Unione Europea, domandato un atteggiamento di rispetto delle regole, di rispetto dei diritti umani. Quindi in questo caso abbiamo indicato che noi ci attendiamo che la Turchia e il governo affronti questa difficile situazione nel rispetto delle leggi. Il commento a cui lei fa riferimento è stata una domanda, credo, fatta alla Federica Mogherini nel corso di una conferenza stampa relativa alla possibilità che la Turchia introduca la pena di morte per alcuni reati collegabili al colpo di Stato. La risposta è stata: nell'Unione Europea non c'è spazio per paesi che adottano la pena di morte. Quindi è stata questa una posizione molto chiara, ma su un punto molto specifico. Quindi da questo punto di vista parlare di quello che potrà succedere nei negoziati dell'accessione della Turchia all'Unione Europea, che sono in corso da diverso tempo, mi sembra anche qui prematuro.
Quando parlammo la prima volta, poco dopo il suo insediamento, lei era appena giunto a Canberra, una città che ovviamente non conosceva. Sono passati 3 anni. La vita a Canberra, per un diplomatico e per un italiano.
3 anni sono passati molto velocemente, molto intensamente, anche in modo molto costruttivo e anche da un punto di vista personale molto, molto piacevole. Canberra è una capitale federale. È una città da un punto di vista umano molto piacevole da vivere, una città di circa 400.000 persone, una città molto ordinata, molto, molto razionale, molto, si può fare molto, molto sport, pochissimo traffico, una città sicura e una città soprattutto dove siedono le istituzioni con cui noi diplomatici sono i nostri principali interlocutori, particolarmente quando il Parlamento è in sessione. Ovviamente Canberra è una capitale federale di uno stato federale molto vasto, dove ci sono molte cose da vedere, da scoprire. Quando posso cerco anche di, nei miei viaggi di lavoro, anche di scoprire altre parti dell'Australia, e quando anche ho qualche giorno di vacanza riesco anche a coprire qualche parte dell'Australia dove non sono mai stato. Sono stato recentemente a visitare il Kimberley, quindi la zona del Western Australia, una zona spettacolare, la natura al lavoro da 250 milioni di anni, fa capire quanto l'Australia sia un paese come continente molto, molto antico e dove ci sono delle cose straordinarie da vedere. Ho ancora un anno di fronte a me, spero di poter visitare ancora qualche posto dell'Australia che non ho visto e continuare a vivere piacevolmente con la mia famiglia a Canberra.
Noi che viviamo nel resto d'Australia, in questo caso Sydney o i nostri colleghi di Melbourne, o ancor di più chi vive nelle zone tropicali o subtropicali, si prende spesso gioco di Canberra perché è la città più fredda del paese, dove il termometro spesso scende in mesi come questi sotto lo zero. Questa cosa di vivere in Australia, quindi il paese che si immagina baciato dal sole, però trovarsi nella parte più fredda del paese, non è un po' un'ironia?
Diciamo di no, nel senso che Canberra non è così fredda come si pensi, soprattutto per chi viene dall'Europa. Io ho vissuto molti anni a Bruxelles, ho vissuto anche in altre città del mondo dove veramente il termometro è sotto zero anche durante il giorno, mentre questo raramente accade in Canberra. Dall'altro lato, noi siamo qui per lavoro e quindi il capo missione è accreditato in un paese e risiede nella città in cui il governo è la capitale. Quindi da questo punto di vista non sta a noi scegliere il posto, ma ripeto, Canberra è una città molto gradevole. Ovviamente ci sono città molto belle come Sydney, ho sempre molto piacere a venire qui a Sydney, anche se molto brevemente, sempre un mordi e fuggi. Ovviamente forse il fatto di vivere a Canberra dà un maggiore stimolo anche di viaggiare di più nel paese e di conoscere il resto del paese.
Ambasciatore San Fabrizi, grazie per essere stato oggi con noi.
Grazie, è stato un piacere.